Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa e l'omicidio di Luigi Criscuolo, il 60enne commerciante di biciclette, conosciuto da tutti come Gigi Bici. Ieri, a un mese esatto dal 20 dicembre, quando è stato ritrovato il cadavere dell'uomo, l'arresto con l'accusa di tentata estorsione di Barbara Pasetti, fisioterapista di 44 anni.
Barbara Pasetti, la proprietaria della tenuta di Calignano, dove è stato trovato il corpo senza vita di Gigi Bici, è stata arrestata il 20 gennaio 2022. Per la squadra mobile che indaga, Pasetti ha avuto un ruolo, ancora tutto da capire, nell'omicidio di Gigi Bici. I poliziotti hanno cominciato a seguire la fisioterapista dalla scomparsa del commerciante. Durante uno dei pedinamenti, a dicembre, l'hanno sorpresa a mettere una busta sotto lo zerbino vicino alla chiesa, luogo dell'appuntamento dato dalla fantomatica banda di rapitori alla figlia di Criscuolo, Katia.
Cosa c'entra Barbara Pasetti con il commerciante di biciclette? Che relazione c'è tra loro? La fisioterapista ha sempre negato di conoscere Gigi Bici. Prima e dopo il ritrovamento del cadavere. Lo ha ripetuto ai giornalisti e anche in questura, dove è stata portata per essere sentita la notte tra il 20 e il 21 dicembre, quando il corpo di Gigi Bici è stato trovato con un colpo di pistola alla tempia, davanti al cancello della sua proprietà. Lo ha ripetuto anche il giorno dell'arresto, ma se non lo conosceva, perché la procura sospetta di lei? Noi siamo Anna Ghezzi e Maria Fiore e questo è Niente Come Sembra, il delitto Gigi Bici, un podcast della provincia pavese. Terza parte, un caffè al veleno.
Dormo bene la notte, mangio poco e su dispiacere, ecco, un forte dispiacere questa situazione me l'ha creata, non c'entrandoci nulla, perché ripeto, è come una persona che sta andando tranquilla per la sua strada e viene urtata in un incidente e dice: ma io andavo tutto a posto, revisione fatta, bollo a posto, e uno ti tampona la tua macchina distrutta, un ferito a bordo, tutto quello che ne consegue, dici: ma io cosa ho fatto per meritarmi questo? Nulla.
Barbara Pasetti insiste. In quella storia è finita per caso, perché qualcuno ha voluto farle trovare un corpo davanti al cancello. Della vicenda di Gigi Bici, Pasetti parla anche con l'ex marito, Gian Andrea Toffano, il padre di suo figlio. I due si sono separati nel 2019, ma hanno mantenuto rapporti frequenti per il bambino.
Il nome del signor Criscuolo io non l'ho mai sentito prima che questa vicenda esplodesse. La prima volta in cui me ne ha fatto cenno Barbara è stato subito dopo la scomparsa al mese di novembre, quando, se non ricordo male, in una telefonata mi aveva detto: ma hai sentito che qui vicino è sparita una persona? Sono qui squadre di ricerca, cani molecolari e tutto. Ricordo che aveva fatto una battuta, ha detto: manca solo che mandino anche gli elicotteri a cercarlo, poi ci sono tutti. Il tutto si è concretizzato a livello di vicenda più grave quando il corpo è stato rinvenuto il 20 dicembre, quando io l'ho preso da lei, che in un messaggio mandatomi a tarda sera, forse oltre mezzanotte, mi ha detto: pensa che sono dovuta andare in questura per il ritrovamento di questo.
Barbara Pasetti, all'apparenza, è una donna senza segreti. Chi la conosce la descrive come una persona a tratti strana, con mille paure, qualche zona d'ombra, come se avesse dei fantasmi da affrontare. L'ex marito ne parla così.
Se lei mi chiede se avevo rilevato comportamenti strani, anomali o differenti dal passato, le posso dire no. Era una donna tendenzialmente autoritaria, possiamo dire, nel senso che aveva la tendenza a stabilire lei quello che andasse fatto, e ciò che debordava da quello che lei voleva o si impuntava di voler fare veniva visto come un elemento da eliminare. Una cosa che ha creato molti problemi era quello delle vacanze. Lei ha sempre adorato il mare. Io negli ultimi anni non avevo più amore per il mare, pur avendo la casa fino alle Ligure, non mi piaceva più. Dicevo, andiamo a fare le vacanze in montagna. Per lei era un elemento di scontro che portava a liti, discussioni, ma cose spaventose.
Barbara ha un passato tormentato. La famiglia Pasetti è stata infatti colpita da un lutto gravissimo. Il suo fratellino ha perso la vita a soli 14 anni, investito da un furgone mentre era in bicicletta. Barbara aveva 9 anni e quel trauma l'ha segnata per sempre. Quel giorno del 1991 lei si trovava poco distante dal fratello, anche lei in bicicletta, vicino al negozio di famiglia in Borgo Calvenzano, a Pavia, lungo la strada che costeggia il Naviglio Pavese, a due passi dal centro. Oggi in quel locale c'è un ristorante, ma negli anni 90 ospitava lo spaccio dei formaggi che la famiglia produceva. A poche decine di metri dal ristorante ci sono ancora i capannoni dismessi dell'attività, un tempo molto florida. Il padre di Barbara, Franco, l'aveva ereditata a sua volta dal padre, insieme ai fratelli. Quel nonno che aveva comprato il casale a Calignano, che è al centro della nostra storia. Nello stabilimento dei Pasetti si produceva il grana padano e anche il parmigiano. Poi l'azienda è stata chiusa e dopo anni di lavoro Franco Pasetti ha continuato ad occuparsi del settore agroalimentare, ma come amministratore di un'altra società. Accanto ai capannoni vista Naviglio Pavese è rimasta la casa della famiglia Pasetti, un appartamento di 300 metri quadrati dai pavimenti di marmo, costruito negli anni 70. Dalla strada non si intuisce la presenza della casa. Anche questo è un aspetto che colpisce, perché quella di Barbara è una famiglia benestante, ma che non ha mai ostentato la sua ricchezza.
La famiglia Criscuolo, arrivata dalla campagna negli anni 70 per trovare al nord, a Pavia, a 40 minuti da Milano, migliori occasioni di lavoro e di vita, è molto diversa dalla famiglia Pasetti. I Criscuolo sono per lo più ristoratori, i fratelli sono titolari di alcune pizzerie, ma Gigi prende una strada diversa. Gli piace la vita notturna dei locali e riparare biciclette. Il negozio di bici è stato per tanti anni la sua principale fonte di reddito. Lo è stato sicuramente negli anni del primo matrimonio, ma anche dopo, quando ha incontrato un'altra compagna e con lei è andata a vivere in un appartamento popolare sul Naviglio Pavese. Nel cortile del complesso, insieme ai panni stesi ad asciugare, è rimasto il suo furgone con la scritta «Gigi, riparazione di biciclette» e il suo numero di cellulare. Gigi non c'è più, ma il furgone è ancora lì e il negozio è ancora aperto, con le biciclette davanti alla vetrina. Pasetti e Criscuolo, dunque, appartengono a mondi molto diversi. Ma forse c'è un punto di contatto tra due personalità così distanti all'apparenza. Valeria Alexeieva, la compagna di Criscuolo, racconta agli investigatori una strana circostanza. A giugno, pochi mesi prima dell'omicidio, un carrozziere aveva chiesto a Gigi Bici se fosse interessato a dare una lezione all'ex marito di una sua cliente, che conosceva da tempo. Criscuolo ne aveva parlato con la compagna, che aveva cercato di dissuaderlo, ma Gigi Bici aveva insistito, spiegando che questa Barbara Pasetti era una donna che aveva bisogno di essere protetta da qualcuno che le stava facendo del male. Si era separata dal marito, il quale aveva cominciato a frequentare, a suo dire, strane compagnie. La figlia di Criscuolo, Stefania, ricorda che se ne parlò in casa.
Sì, mio papà ne aveva parlato in casa con la mamma, dicendogli che a giugno l'aveva contattato questo carrozziere, dicendo che c'era questa donna che aveva bisogno di protezione perché era seguita da gente mandata dal marito che la, se li vedeva fuori casa, se li vedeva fuori da, da scuola del, del figlio, e cercava qualcuno che la proteggesse da queste presunte persone mandate dal marito.
Lui ne ha parlato a casa, quindi...
Lui ne ha parlato con mia mamma e da quanto so anche con la mia sorella più grande. Poi da quel momento lì gli aveva detto che questa signora qua faceva la fisioterapista e gli aveva dato anche i bigliettini da visita. Poi la mamma, passate una o due settimane, ha visto i bigliettini all'interno della macchina e gli aveva chiesto se voleva... Cioè, voleva aiutare questa signora qua, e papà gli aveva detto che non gli interessava niente di buttare i bigliettini perché non era cosa per lui.
Quindi, se quel che dicono la compagna e la figlia di Criscuolo è vero, Barbara Pasetti ha mentito, perché lei e Gigi Bici si conoscevano in realtà da mesi. Valeria Alexeieva va avanti e racconta di avere trovato diversi biglietti da visita di Barbara Pasetti nell'auto del compagno, in cui si offriva come massaggiatrice. La compagna di Criscuolo non sa dire altro ai poliziotti sul compito che Gigi Bici doveva portare a termine, ma gli investigatori a questo punto hanno un altro testimone importante da sentire. E Lorenzo Destro, un carrozziere di San Genesio e Uniti, un paesino sulla Vigentina diventato famoso nel 2000 perché l'allora sindaco di questa roccaforte leghista voleva mettere i cancelli al centro abitato per proteggere la comunità dai ladri. San Genesio si trova a pochi minuti da quel centro commerciale alla periferia di Pavia, dove si svolgono alcune delle scene di questa storia. Il Carrefour sulla Vigentina, set inconsapevole di incontri furtivi. Il carrozziere conferma la versione data dalla compagna di Criscuolo. Ai poliziotti racconta che un giorno una sua cliente, Barbara Pasetti, si è presentata da lui offrendo un compenso generoso di circa 10.000 euro a chi l'avesse aiutata con l'ex marito che, a suo dire, la maltrattava. Destro spiega ai poliziotti di aver pensato a Criscuolo e ammette di averlo messo in contatto con Barbara Pasetti. Non subito, solo qualche mese dopo. Questo è il suo racconto, raccolto all'interno della sua autofficina. L'audio è disturbato.
Io diciamo che stupidamente ho dato l'opportunità a Gigi Bici di andare lì a risolvere il problema. Niente, fuori di qua, non voglio sapere più niente. Perché gli ho detto, non sono cose che mi piacciono. Lei mi ha chiesto un favore, io ho pensato a lui. Sì, ma perché lo conoscono tutti.
Cioè, lo conoscevano purtroppo.
Se qua di qua via lo sai, quella gente lì.
Io stupidamente ho dato l'opportunità a Gigi Bici di andare lì e risolvere il problema, dice Destro. Lei mi ha chiesto un favore e io ho pensato a lui, cioè a Criscuolo.
Quindi ora sono due le persone che smentiscono Pasetti. Ma ce n'è una terza, un altro testimone, che già a novembre, pochi giorni dopo la scomparsa del commerciante, dice alla polizia che Barbara Pasetti e Criscuolo si conoscevano. È Ramon Cristian Pisciotta, un buttafuori che ha lavorato con Gigi Bici nel locale di San Martino. Lo abbiamo già sentito. I due sono rimasti amici, ma non si vedono da molto tempo. E infatti Criscuolo non ha più il suo numero. Ma la mattina della scomparsa prova a farselo dare, senza riuscirci, da altri suoi conoscenti. Prima da un certo Massimiliano Sghedoni, poi da un tale Domenico Fiorito, un senzatetto che di solito staziona vicino al cimitero maggiore di Pavia. Gigi Bici sta cercando con insistenza il suo vecchio amico. Prova anche a contattarlo su Facebook, senza trovarlo. Ma perché lo cerca, se non si sentono da tempo? Cosa può volere dall'ex collega buttafuori? Si sente forse in pericolo? Le telefonate ad amici di Criscuolo non si fermano nei giorni successivi alla scomparsa del commerciante. Fiorito riceve tra il 9 e il 10 di novembre alcune strane chiamate da una voce femminile che chiede ancora il numero di Pisciotta. Il mistero diventa ancora più fitto quando, un paio di giorni dopo la scomparsa del commerciante, lo stesso Pisciotta riceve una telefonata da una donna che dice di chiamarsi Barbara. La donna racconta a Pisciotta di aver avuto il suo numero da Gigi, che glielo ha consegnato su un bigliettino nel parcheggio del Carrefour, senza farsi vedere dall'uomo che era con lui, un uomo corpulento, forse dell'Europa dell'Est.
Quando è che ti aveva cercato rispetto al 20 di dicembre, al giorno del ritrovamento? Nei giorni di novembre, giusto?
Nei giorni di novembre, sì.
E aveva cercato di mettersi in contatto con te attraverso un po' di persone, tue
sì,
conoscenti.
Attraverso, esatto, conoscenti. E io non... cioè i miei conoscenti non gli hanno dato il numero di telefono e alla fine, fuori di insistere, io ho chiamato questo numero, ma non sapevo chi era. Dopo l'ho scoperto. Non ti devo parlare, mi ha detto, ho avuto un numero da Gigi, ti devo parlare, possiamo vederci. Solo quando si è presentata il 10,
sì.
Si è presentata come Barbara.
A Pisciotta la donna sembra molto confusa. Gli dice che forse Gigi Bicci si è messo nei guai e dice di avere fotografato anche un numero di targa dell'auto, un Audi A3, su cui Criscuolo e un altro uomo si sono allontanati. Pisciotta si segna il numero di targa e la polizia controlla. La targa in effetti esiste, ma è abbinata a un'altra macchina, una Renault, che viene ritrovata nel cortile di una ditta di compravendita di auto, a cura Carpignano. Chiunque, passando sulla strada, avrebbe potuto fotografarla. Appare chiaramente come un tentativo di depistaggio. Uno dei tanti che attraversano questa storia, viene da pensare. Il giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Gigi Bicci, Pisciotta sta guardando la TV e vede Barbara Pasetti che rilascia interviste e che nega di conoscere la vittima.
Io il 20 mi sono reso conto che tutti i contatti che ha avuto con me, il motivo era un altro. Non era tanto per far fuori il marito,
okay.
Ma perché gli serviva.
Per che cosa, secondo te?
E gli serviva come avere una scusa.
Un alibi.
Un alibi, esatto. E quindi il 20 non gli ha detto niente. Ho visto lei che comunque parlava, che non conosce la famiglia Criscuolo, che ha ritrovato questo cadavere, gli ha messo una lettera.
Sì.
Imboccata e niente, e mi sono fatto tutta questa idea. Poi alle 24 mi manda gli auguri di Natale.
Il 24 dicembre?
Sì, io ho risposto di andarsi a leggere una preghiera che perdoni i peccati, queste cose qua. E poi ci siamo risentiti più avanti che lei mi doveva parlare, che era il 27. Mm. Io il 27 ho detto ok, stavolta gli vado a parlare. Però qualcosa...
Per convincerla a dire qualcosa.
No, a dire guarda che io so.
Esatto.
Guarda che io so, sei dentro fino al collo, questo qui è il numero del mio avvocato, anche lui gli ho spiegato tutto, sa tutto, gli davo il mio avvocato.
Okay.
La mia idea era questa qua.
Invece che Criscuolo ti cercava secondo te per che cosa?
Ma Criscuolo mi cercava perché era in difficoltà proprio in quel momento.
Nelle settimane che precedono il ritrovamento del corpo di Gigi Bicci, Pisciotta torna dalla polizia. Racconta di aver incontrato di nuovo Pasetti, che gli ha chiesto di sistemare l'ex marito e ammette di aver provato a pagare altre persone per farlo. Pisciotta racconta ai poliziotti di averla però incalzata sulla sparizione dell'amico Criscuolo e che a quel punto lei avrebbe tirato fuori un biglietto. Una richiesta di riscatto da 390.000 euro che qualcuno le avrebbe dettato al telefono alle 3 di notte. Un bigliettino scritto a mano.
Con noi lui deve noi 390.000 euro che lui presi da rapina in vostra zona. Lui detto che moglie ucraina slovena ha conoscenze per avere questi soldi, altrimenti lui muore. Lui ora sta bene, solo rotta gamba operata. Nostro contatto tra 4 giorni, mettersi in contatto con voi per sapere risposta. Se lei accetta per ridare soldi noi e i favori che lui deve, lui torna vivo, se no, lui tra 10 giorni trova morto.
Quindi siamo a fine novembre e mentre con tutti Pasetti nega ogni rapporto con Gigi Bicci, con Pisciotta ammette di essere in qualche modo coinvolta
anche solo come messaggera.
Dove sta la verità? Il mistero è ancora fitto, ma Barbara Pasetti di sicuro nasconde qualcosa. Gli investigatori, che come dicevamo la seguono da tempo, l'hanno sorpresa nella copisteria del centro commerciale, di cui abbiamo già parlato, come luogo di incontri con la vittima, a stampare il testo di quella lettera, come se nulla fosse. Il testo lo ha mandato via mail all'indirizzo della copisteria, dalla sua casella personale, senza nemmeno preoccuparsi di non lasciare prove. Ne abbiamo parlato con Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense scelta dalla famiglia Criscuolo.
Ecco, l'idea che si è fatta fino a questo momento, da quello che ha potuto vedere, insomma, dalle carte a disposizione, anche un po' quello che emerge dall'ordinanza, se vogliamo, che idea si è fatta della personalità dell'indagata?
Insomma, il quadro che emerge di una personalità comunque con dinamiche molto distorte fondamentalmente e certamente in grado di architettare una situazione di questo genere. Io francamente più passa il tempo e maggiori sono le informazioni che giungono alla mia attenzione e più sono convinta che la Pasetti abbia effettivamente organizzato tutto da sola.
L'altra volta mi diceva che la cosa che la colpiva era anche questa, diciamo, il fatto che lei non avesse di fatto amicizie, cioè emerge.
Certamente colpisce quello che è emerso anche dal punto di vista generale, ossia comunque un soggetto che viveva in una vita con pochissime relazioni, peraltro soltanto pochissime significative, quella col padre, con la famiglia d'origine, una relazione chiaramente con l'ex marito molto controversa, però non mi pare sia emerso altro, nel senso che non, del resto non sorprende, perché personalità così complesse, anche così in qualche modo inadeguate sotto il profilo relazionale, è difficile che riescano a costruirsi una rete di relazione qualitativa di buon livello, quindi non mi sorprende assolutamente, perché ha un quadro personologico che insomma lascia ampiamente intravedere, a mio avviso, un disturbo della personalità anche molto grave fondamentalmente. Nulla che interferisca con la sua capacità di autodeterminazione, intendiamoci, però indubbiamente emerge un aspetto manipolatorio, questo aspetto anche mitomanico, la dimensione sul riuscire a mentire senza alcuna esitazione, quasi in maniera compulsiva, questo suo porsi al di sopra degli altri, quasi anche a sfidare non solo gli inquirenti ma anche i media, quindi con dei tratti anche narcisistici in maniera molto, molto solida, quindi è anche la incapacità di ammettere le proprie responsabilità.
Ma non è ancora finita. Mentre Pasetti continua a negare ogni rapporto con Criscuolo, c'è un altro testimone che racconta di aver assistito di persona a un incontro tra la Pasetti e Gigi Bici. È Pasqualino Zanghi, un amico di Criscuolo. L'incontro, racconta, è avvenuto in piena estate, mesi prima della scomparsa del commerciante, nel parcheggio del solito Carrefour di Pavia. Zanghi ricorda di aver accompagnato Gigi Bici e di aver visto da un centinaio di metri di distanza che l'amico si intratteneva con una donna dai capelli di media lunghezza sul castano chiaro. Era arrivata con un SUV di colore azzurro metallizzato. Quando Criscuolo era tornato in auto, aveva appoggiato 200 euro nel portaoggetti della macchina, spiegando che era stata proprio quella donna a darglieli.
Testimonianze, lettere, incontri, telefonate sono lo scheletro di questa storia di vite intrecciate. Dai tabulati telefonici controllati dalla polizia emergono 6 telefonate fatte da Barbara Pasetti al padre, Franco Pasetti, nella mattina dell'8 novembre, giorno della scomparsa del commerciante, proprio mentre Gigi Bici, secondo il segnale del suo telefono, era a Calignano. Tra queste ci sono una chiamata di 24 minuti, delle 7:15, che la donna fa sul telefono fisso di suo padre, e un'altra chiamata, sempre al padre, della durata di 4 minuti. A metà mattina, invece, è la donna a ricevere una chiamata. È l'ex marito Gianandrea Toffano, commerciante di auto. Qualche minuto dopo, la donna chiama ancora sul telefono fisso del padre. A quell'ora, Gigi Bici forse è già morto. 3 giorni prima della scoperta del cadavere, mentre Barbara Pasetti è intercettata,
Il poliziotto che ascolta la chiamata salta sulla sedia. La donna sta chiamando l'ex marito, Gian Andrea Toffano. Tra i due, come accade spesso, c'è una discussione. Lei perde le staffe e rivela un dettaglio agghiacciante. Tanto devo andare all'inferno perché ho fatto ammazzare un uomo. Quindi sai che cazzo me ne frega di te e degli altri? Non ho più scrupoli io. L'ex marito, di fronte a queste parole, non pensa di fare la cosa più ovvia: chiamare la polizia. Non lo fa nemmeno quando, 3 giorni dopo, il 20 dicembre, poco prima del ritrovamento del cadavere, l'ex moglie lo chiama, chiedendogli se può stamparle alcune foto. Sono scatti che ritraggono un cadavere.
Non le è sembrato strano che a un certo punto lei inviasse la foto di un cadavere o che le dicesse al telefono fatto uccidere? Come la contestualizziamo?
Allora, capisco che possa sembrare una cosa strana, però punto primo, Barbara, come ho già detto, ha sempre avuto fin da ragazzina un po' la passione, da me mai condivisa, per i film horror. Negli ultimi anni aveva anche maturato una passione verso l'esoterismo, aveva molto interesse per, è un nome a me del tutto ignoto, poi ho capito chi fosse, padre Amort, che lei diceva che era un grande esorcista vaticano, insomma aveva molto amore, molto interesse ultimamente per questo genere di cose. Posso dirle di più, questo presumo che le forze dell'ordine, se hanno fatto intercettazioni da novembre, ne siano a conoscenza. Diceva una quantità di bestemmie, peggio di uno scaricatore di porto, ma pesanti proprio. Ora, l'invio di quella benedetta fotografia, io non l'ho in alcun modo ricondotto a quell'episodio, e le dico per due ragioni. Il primo, perché comunque lei aveva questi interessi, e la foto peraltro era anche abbastanza sgranata, quindi non era una foto scattata con lo
smartphone. Ma lei ha immaginato che non fosse una cosa reale o che ne so, fosse una cosa presa?
Guardi, potevo addirittura pensare che avesse fatto una foto a un monitor,
un video,
a uno schermo.
Esatto.
Addirittura io le ho chiesto una copia o due, no, due per cortesia. Per cui io proprio ho agito come fosse stata
stampata. Ma gliele ha stampate poi?
Sì, gliele ho stampate e gliele ho consegnate, cosa che ho spiegato in dettaglio come, dove, quando le ho consegnate agli inquirenti.
Ma gliele ha portate a casa Carignano?
No, è stato il giorno dopo, mi pare, siamo andati a fare la spesa,
sì,
perché e in quel momento le ho consegnato la cartelletta, cartelletta che poi ho appreso dalla sua collega della vita in diretta, è stata esibita da lei, pensi proprio, l'ha presa in mano questa cartelletta e l'ha esibita davanti alle telecamere della vita in diretta. Quando io ho visto il filmato dalla sua collega Lucilla Masucci, ho detto quella è sicuramente la mia bustina di plastica, l'ho riconosciuta, per cui lei l'ha presa da me ed è andata a fare questo cinema davanti alle telecamere. Perché le spiego in quell'intercettazione in che modo va contestualizzata. In una delle tante telefonate, l'inizio di quell'intercettazione è lei che mi dice: cosa vuoi che me ne freghi a me di te e degli altri? Tanto ho fatto ammazzare una persona, devo andare all'inferno. Per cui questa frase, nello scambio di battute di una discussione accesa e sapendo le enormi castronerie che lei molto spesso diceva, mi è entrata da un orecchio e mi è uscita dall'altro.
Non c'è neanche.
Poi le faccio anche un'ultima osservazione:
così,
pur censurando sotto molti punti di vista il modo di essere di Barbara, quindi avendo riserve sul suo modo di essere che hanno portato alla fine del matrimonio, ma io non avrei mai pensato che lei potesse finire coinvolta in un episodio del genere. Se il 20 gennaio, quando mi hanno chiamato in questura a mezzogiorno, una volta accolto mi avessero detto: guardi, c'è qui in camera di sicurezza la sua ex moglie, l'abbiamo arrestata perché si è presa a botte, si è spaccata la faccia con un altro automobilista per una precedenza.
Ah, questo ci poteva stare.
Io avrei detto: non mi meraviglio, posso fare qualcosa, cosa va fatto? È una cosa che mi sarei aspettato.
Che una donna comunque ha il carattere.
Il suo carattere che aveva. Aveva un carattere estremamente forte, ma molto, sotto tutti i punti di vista.
Toffano è preoccupato per il figlio, che ha visto il cadavere di Gigi Bici davanti alla casa di Calignano. Lo ha visto per caso, giocando a palla, secondo la versione della madre.
Lei mi aveva spiegato la versione ormai nota di nostro figlio che giocando a palla avrebbe rinvenuto, visto questo cadavere, avrebbe chiamato la mamma dicendo «Mamma, ho visto uno zombie». E da lì io mi sono molto allarmato, più che altro per il bambino, perché ho detto sarà rimasto traumatizzato, magari poverino, per quello che può avere visto. Ci siamo incontrati, certo, mi pare già un giorno dopo, perché proprio ho voluto vederlo, cercare di capire se aveva avuto un trauma, se era scosso da quello che poteva avere visto. E logicamente in quei momenti io davo credito alla versione che lei mi aveva fornito.
Una versione smentita da un'altra intercettazione, in cui il figlio, parlando con sua madre proprio di quel ritrovamento, si esprime così: «Quando me lo hai fatto vedere, sembrava che avesse attorno un pezzo di ferro. Quando me lo hai fatto vedere». Allora è Barbara Pasetti che ha svelato al figlio la presenza di quel cadavere davanti alla loro casa. Ma è possibile? Può una madre in maniera consapevole sottoporre il proprio figlio a un trauma simile che rischia di portarsi dietro per tutta la vita? Che cosa nasconde questa storia? Dove sta la verità? Difficile dirlo. A complicare ancora di più le cose è il racconto che Toffano fa alla polizia 2 settimane dopo l'arresto di Pasetti. L'uomo rivela il vero motivo per cui l'ex moglie voleva ucciderlo: i maltrattamenti non c'entrano e d'altra parte, a carico di Toffano, non risultano denunce né procedimenti penali. L'ex marito spiega alla polizia che l'ex moglie aveva già provato a ucciderlo con un farmaco messo in 2 caffè. Uno preso insieme all'ex moglie sul posto di lavoro e un altro al bar. In entrambi i casi Toffano era stato male ed era finito in ospedale, dove era stata in effetti trovata una sostanza tossica nel sangue, un potente sonnifero. Ma perché Barbara Pasetti avrebbe cercato di mettere in pratica un atto così grave e criminale?
È chiaro che lei, per come la vedo io, non stava andando a comprare un tavolo, lei stava commissionando evidentemente un crimine, che fosse farmi ammazzare di botte, farmi assassinare o altro, per cui probabilmente lei a questi soggetti avrà dato 1000 versioni. Abbiamo sentito del maltrattamenti, abbiamo sentito che io avrei cercato, cosa inaudita, di portarle via
il bambino.
In realtà
la ragione unica che le viene in mente potrebbe essere un'altra.
Il sospetto è che la donna sia interessata al patrimonio che l'ex marito ha ereditato da sua madre morente, con un lascito che porta la data del 4 dicembre 2020. Sono 4 immobili distribuiti a Milano, Finale Ligure, Brescia e Lecco.
Soldi, case, bugie e versioni che si contraddicono. E i colpi di scena non sono finiti.
Questa incapacità di ammettere anche situazioni che sono palesemente ormai riscontrate, no? Lei continua a dire di non conoscere Gigi Bici, di non sapere che fosse Luigi Piscuolo, di non avere idea di aver mai avuto contatti con lui. È stata smentita platealmente, sostiene che sia stata ricattata lei da un sedicente gruppo di criminali slavi per poter in qualche modo per essere spinta a estorcere denaro alla famiglia di Gigi, ma non è emerso nulla a confronto, insomma, riscontro di quello che lei racconta. Quindi voglio dire, è purtroppo l'aspetto della menzogna compulsiva, che sfocia anche negli aspetti mitomanici, temo sia una caratteristica stabile della personalità di questa donna.
A parlare è ancora la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della famiglia Criscuolo. 2 settimane dopo l'arresto di Barbara Pasetti, la polizia torna al suo casolare. Stavolta la scientifica utilizza un metal detector e un georadar, uno strumento in grado di cogliere le variazioni di densità del terreno e di percepire quindi eventuali scavi o smottamenti. Ma è il metal detector che si rivela più utile. Al primo piano della tenuta, nel vano di una centralina elettrica, segnala qualcosa. Gli investigatori frugano e trovano una pistola. È quella che stanno cercando?
Allora, intanto una pistola del tipo Velodog, quindi una pistola vecchissima, americani. Quindi sono pistole che vennero prodotte alla fine del 1800, i primi 900, quindi la pistola in questione è una pistola che comunque non può superare un'età di fabbricazione superiore al 1910, 15, 20 massimo, quindi una pistola molto molto vecchia, che viene considerata un'arma più da collezione, un'arma antica.
Beh, è una pistola che comunque è offensiva, cioè se utilizzata...
Tutte le pistole anche antiche sono letali e offensive. È chiaro che una pistola di quel calibro è una pistola che comunque spara il calibro 7,65, c'è anche, diciamo, un errore forse di descrizione dell'arma, perché viene descritta come una pistola in calibro 3,20, ovvero verosimilmente in 7,65, io ritengo, ma quello è un errore forse di trascrizione, è una pistola calibro 32 dal mio punto di vista in 7,65. Qual è la differenza? Che se fosse stato un 3,20, probabilmente i proiettili in 7,65 non avrebbe potuto, non sarebbero potuti essere stati incamerati in quell'arma, ovvero sarebbero caduti a terra, sarebbero entrati laschi. Però dalla perizia dell'anatomopatologo è chiaro che si evince che la vittima è stata attinta da un colpo calibro 7,65. Va con sé che l'arma trovata all'interno dell'abitazione della Pasetti è una pistola in calibro 7,65, però stiamo parlando di calibri comuni nel nostro paese, ma direi nel mondo. Diciamo che chiunque detiene oggi un'arma, il calibro 7,65 è un calibro comune. L'interesse è quello di capire se quell'arma, ovvero questa Yellow Dog, rinvenuta nella casa della Pasetti, è l'arma che ha sparato a Gigi Bici. E in questo caso è essenziale, direi importantissimo, effettuare quella che è una perizia balistica.
Abbiamo appena ascoltato la voce di Ezio Denti, investigatore privato di Milano, nominato dalla difesa di Barbara Pasetti come proprio consulente. Il ritrovamento della pistola non è l'ultimo indizio che aggrava la posizione di Barbara Pasetti.
Non c'è un'arma, non c'è neanche un coltello, c'erano quelli da cucina.
Eppure il padre non crede proprio a un coinvolgimento della figlia nel delitto. Anzi, a un certo punto decide di parlarne in televisione.
Non mi ha mai parlato e Barbara mi ha sempre detto, scritto prima e detto a voce, che di non conoscerlo. Barbara è stata incastrata, su questo ne sono convintissimo. Stiamo facendo delle indagini per vedere di trovare la quadratura del tutto.
Gli investigatori hanno usato tecniche più raffinate rispetto all'inizio delle indagini e sono riusciti a migliorare la qualità del filmato registrato dalla telecamera di Via Vistarino all'uscita del paese di cura. Ricordate? Alla guida della macchina di Criscuolo c'era un'altra persona con maglietta rossa e guanti bianchi, ripresa alle 10.44 dell'8 novembre, il giorno della scomparsa di Gigi Bici. Il riverbero del parabrezza ha tenuto nascosto per settimane l'identikit del misterioso guidatore. Alla fine, il profilo di Mr. X sembra essere stato svelato. Alla guida della macchina di Gigi Bici, quella mattina, non c'era un uomo, ma una donna. Forse la stessa Barbara Pasetti.
Cosa vi aspettate adesso? Come state vivendo questo momento? Anche il futuro? Come vi immaginate l'indagine?
Se a parere mio e della mamma non ne usciremo tanto presto, perché se c'è una continua nomina di persone per indagare, alla fine potranno, penso, richiedere anche altri esami e esami su esami, secondo me non ne usciremo velocemente.
Voi però andrete avanti a cercare di capire cosa è accaduto, e soprattutto perché ancora non sappiamo neanche il perché, non c'è un momento.
Esattamente. Noi speriamo di sapere al più presto possibile chi possa aver aiutato lei, se c'era qualcun altro, se non c'era qualcun altro, e di arrivare a un punto, anche se vabbè, un punto non ci sarà mai, però si spera.
Abbiamo ancora i risultati del DNA, non abbiamo ancora reperti sulla macchina, mio papà è ancora in medicina legale, non abbiamo potuto ancora farlo in funerale, esatto. Mio papà avrebbe fatto 61 anni, è una sofferenza, diciamo che è un peso che ti porterai a vita, è una battaglia che voglio vincere per dar giustizia a mio padre e combatterò fino alla fine.
Per avere anche una risposta.
Certo, certo, per me una certo, una risposta sul perché. Perché è successo tutto questo? Perché mio papà. Cosa è successo di così grave che mio papà. Hanno sparato mio padre? Cioè, è una cosa troppo. Troppo pesante. Quindi io, in primis, voglio combattere e lottare per dar giustizia a mio padre.
Niente come sembra, il delitto Gigi Bici è un podcast della provincia pavese realizzato da Maria Fiore, Anna Ghezzi e Silvio Puccio. Ringraziamo Francesca Finotti di Improvvisamente Pavia per la lettura dei messaggi di ricatto.
La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, editing e sound design Indie Hub Studio.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.